Questo è il primo giorno della settimana, anzi direi proprio che è il primo giorno dell'anno, questa Pasqua, ma esagererei e direi che questo è il primo giorno di vita, sono i primi passi che noi facciamo, se solo volessimo, fuori dal sepolcro. È il primo giorno di vita, è come se oggi tutto quello che noi vivremo, che faremo, che diremo, fosse la prima volta. Quanto mi piacerebbe che comprendessimo questa esplosione di possibilità che abbiamo. Pasqua significa ripartire, è stato fatto il passaggio, ma solo se tu vuoi, solo se tu oggi decidi che tutto quello che comincerai a fare, a vedere, a sentire, a toccare, è come se fosse la prima volta. Allora sì, che realmente avremo la capacità di avere occhi di risorto, perché possiamo farlo. È straordinario questo piccolo Vangelo che abbiamo ascoltato. Avviene tutto come la prima volta. Avviene di buon mattino, quando era ancora buio. Avviene nel primo giorno della settimana. Gli occhi di Maria Maddalena, di Pietro, di Giovanni sono occhi nuovi, vedono, sentono, percepiscono per la prima volta qualcosa di inaudito, qualcosa di speciale, qualcosa che non hanno mai pensato fosse possibile. Allora perché non darci oggi anche noi questa gioia? Guarda che anche tu puoi ricominciare a vedere la tua vita con occhi da risorto. E per fortuna il Signore ci dà sempre le vie per percorrere tutto questo, ci suggerisce, ci accompagna, ci prende per mano, perché non ci lascia mai disorientati e confusi. Non l'ha fatto mai e non lo farà mai. E ci dà la possibilità di avere come riferimento tre cuori straordinari. Il primo cuore è quello di Maria di Magdala, la Maddalena, è lei la prima che corre, lei è la prima che in qualche modo ci indica come avere occhi da risorto, lei che si è sempre occupata e non preoccupata di Gesù, ha sempre avuto gesti di attenzione, di cura, di sensibilità, è stata sempre attenta a tutto quello che Gesù aveva bisogno, è l'unica. L'unica che riusciva ad entrare in empatia con Gesù. Quando Gesù aveva paura, lei era coraggio per Gesù. Quando Gesù era triste, lei era gioia e speranza per lui. Quando Gesù era arrabbiato, lei era calma per lui. Entrava così in empatia con Gesù per il dono inestimabile della sensibilità. Per avere occhi da risorto, la prima cosa è quella di tornare ad essere sensibili, di ritornare a percepire l'altro, di provare a uscire fuori dalla testa per far parlare il cuore, il sentire, l'aver cura reale dei dettagli e delle sfumature della vita che ci circonda, delle persone, ma come della creazione. Lei ci aiuta in questo, ci aiuta perché lei veramente era una donna troppo sensibile. Quanto sono belle quelle persone che sono troppo sensibili. Invece quanto mi dispiace che noi ancora pensiamo che essere troppo sensibili sia un difetto. Quante volte incontro delle persone e mi dicono: io ho solo un difetto. Quale? Che sono troppo sensibile. Cioè siamo riusciti a mettere come difetto, come errore, quello che è un dono inestimabile, che è la sensibilità. Sono bellissime invece quelle persone, io le adoro, io le amo alla follia quelle persone troppo sensibili, capaci di arrossirsi ancora davanti a una situazione, di commuoversi, di lasciarsi coinvolgere facilmente dalle situazioni. Essere troppo sensibili, vi prego, non è un errore, è un dono preziosissimo. E ce lo insegna lei, Maria Maddalena. Quindi mi piacerebbe che come prima cosa scegliessimo di nuovo di ritornare a percepire la sensibilità, ad entrare un po' più in empatia con le persone, lasciarsi anche un po' andare, perché diciamocelo pure che siamo un po' troppo rigidini. Quello è un errore. La rigidità non porta mai a nulla. Chi è rigido prima o poi crolla, sempre, perché la rigidità fa questo. Mentre chi è sensibile non crolla mai, non crolla mai, perché è capace di reinventarsi, di entrare nella vita, di coinvolgersi nelle situazioni. Ma quanto sono belle quelle persone che si emozionano ancora, che sentono il cuore battere velocemente prima di fare qualcosa di bello, prima di partire per un viaggio, prima di ascoltare, di andare a fare qualcosa al lavoro, oppure incontrare quella persona, e si sentono giorni prima già emozionati. Guardate che è un dono stupendo, vi prego. Siate tutti troppo sensibili e non releghiamo questo a un errore, ad un inciampo. Maria Maddalena ce lo insegna. Il secondo cuore di questo Vangelo straordinario è lui, Pietro. L'abbiamo trovato in tutta questa settimana. Pietro mi piace da vivere per un motivo, perché non ci capisce mai nulla. Perché Pietro è quello che non capisce nulla. Pietro è sempre quello che ci arriva dopo. E allora mi ci ritrovo pienamente anch'io, e forse anche molti di voi, di quelli che ci arrivano sempre dopo. Lui è così, lui è testardo, è concreto, è uno che realmente sta lì, non riesce a capire perché succedono delle cose, ma dopo però le capisce. Allora Pietro ci insegna due cose, almeno a me mi provoca sempre su questo. La prima, Pietro è uno di quello che è vero che capisce sempre dopo quello che fa Gesù, quello che accade, ma è capace Pietro di chiedere scusa, cioè di chiedere scusa di non aver capito, di chiedere scusa nel momento in cui ha tradito, di chiedere scusa quando ha commesso un errore, quando si rende conto di aver fatto una cavolata. Lui è pronto con libertà, con concretezza, a dire: mi sono sbagliato. Quanto dovremmo imparare da lui? Perché oggi mi sembra che noi difficilmente diciamo mi sono sbagliato. Difficilmente, sono parole molto lontane da noi. Oppure dire: scusa, l'ho capito dopo, avevi ragione probabilmente, ora l'ho capito anch'io e ti chiedo scusa. Pietro lo fa sempre. Vi ricordate tutti gli episodi, quando Gesù lo rimprovera, quando poi lui lo tradisce? Pietro ritorna da Gesù sempre e gli dice: questo so, ti chiedo scusa, però ammette, è cosciente di chi è. E quindi mi piacerebbe che imparassimo anche noi a chiedere scusa o a riconoscere l'errore. Guardate che è l'atto di maturità più grande. Tutti dobbiamo imparare questo. Io vorrei tanto imparare sempre di più da Pietro. E poi Pietro ci insegna una roba pazzesca. Pietro è uno che si assume le proprie responsabilità, sempre. E quanto per noi è attuale la figura di Pietro. Pietro se l'assume tutte le responsabilità, fino alla fine, quando Gesù gli affida la chiesa e gli dice: te la porti tu avanti. Lui non si tira indietro. E quanto avere occhi da risorto significa assumerci le nostre responsabilità e cogliere anche le conseguenze delle nostre decisioni e delle nostre scelte. Pietro non è uno che delega, capite? Invece mi sembra, e forse mi sbaglio, ma non credo, perché percepisco questo tra noi nell'umanità, che noi deleghiamo continuamente. Oh, non si sa come, è sempre responsabilità di qualcun altro. E ora è la scuola, i professori, è la chiesa, i preti, è la politica, è lo Stato, è la società. Cioè c'è sempre qualcuno che ha più responsabilità di me. Ma quando cominceremo a dire mi impegno io? Lo faccio io. Lo faccio io, lo decido io. E non sto lì continuamente a intrappolarmi ormai nel gioco delle incertezze e nel gioco del delegare continuamente la responsabilità agli altri. Oggi pochissime volte sento una persona che dice non ti preoccupare, me l'assumo io la responsabilità, lo porto avanti io questa cosa, ci metto la faccia, ci metto la vita, eppure se perdo come Pietro sono capace poi anche di chiedere scusa, ma intanto mi impegno io, non lo chiedo a te, non sto lì sempre a dire che dovrebbero gli altri fare questo, dovrebbe essere quella persona, oppure anche in famiglia è molto più ristretto dire ma è il mio marito che sbaglia, non lo fa, dovrebbe fare così, mia moglie, i miei figli dovrebbero dire, dovrebbero fare, quanto cominci a farlo tu? Perché io ogni giorno sento dentro di me questo movimento di responsabilità. Oggi questo mondo crepato è perché nessuno più si assume le responsabilità. Ogni cosa che accade, non c'è nessuno che dice me ne prendo io le conseguenze di questa scelta. Cioè siamo in un tempo di tiepidezza assurdo, mentre Pietro ha occhi da risorto perché si assume lui la responsabilità, non delega. Invece per noi la delega sembra essere ormai lo sport preferito. Beh, Pietro ci insegna tutt'altro. Allora forse se vogliamo avere occhi da risorto, prendiamo esempio da lui. Proviamo a prendere il cuore di Pietro e cominciare a dire mi impegno io, non aspetto che lo facciano gli altri, non aspetto che qualcosa cambi fuori di me, cambio me stesso e mi assumo le responsabilità, perché questo significa essere uomini e donne mature. Terzo cuore straordinario, non viene nominato in questo Vangelo che abbiamo ascoltato, viene chiamato di solito il discepolo che egli amava, no? Ma la tradizione ci dice che questo discepolo era Giovanni, questo ragazzo giovanotto, il più piccolo tra gli apostoli, bellissimo, perché la terza cosa per avere occhi da risorto è l'amore, è giocare sull'amore, perdersi amando. Giovanni è capace di vedere oltre, di andare oltre l'evidenza. Giovanni è considerato da tutti gli altri discepoli un visionario, un illuso, noi diremo oggi, un sognatore, uno che riesce a vedere al di là del muro, al di là dell'immagine, al di là dell'evidenza, lui riesce ad andare oltre, perché l'amore è oltre. Cioè non si può amare se io non ho il coraggio di rischiare l'amore. L'amore è di chi riesce a vedere oltre i muri, di vedere oltre quello che generalmente noi chiamiamo la realtà, come se fosse la realtà l'ultima parola. Io vi dico che è esattamente il contrario, è il sogno l'ultima parola. E allora pur di passare da sempliciotto, da credulone, da bamboccione, io voglio credere a tutto. Io voglio credere a tutto, sì. Voglio continuare a fidarmi di tutti. Voglio giocarmi ancora la fiducia. Voglio credere che ancora l'onestà sia l'unica strada possibile per essere felici. Voglio credere che questo mondo può essere migliore. Voglio credere nell'uomo, nell'umano. Io ci voglio credere degli umani, tutti dicono esattamente il contrario, che siamo la peggio specie, io dico di no. Ecco che cos'è l'amore, ecco chi è Giovanni. Giovanni ci invita a credere fortemente in quello che gli altri non credono più, a sperare nell'impossibile, sperare contro ogni speranza. Gli altri ci dicono che è così, ci dicono che le persone rimarranno così, e l'umano andrà sempre peggiorando. Io oggi vi dico, giorno di Pasqua, che io credo invece all'opposto, perché come potremmo noi cristiani stare qui oggi e non fissare e scegliere ogni giorno di credere all'impossibile. Noi stiamo credendo qui e stiamo testimoniando il fatto che quel sepolcro è vuoto, che questo Gesù è risorto. Ma vi sembra una cosa possibile? No. Eppure perché nella vita concreta non crediamo a questo? Non crediamo che anche dove l'evidenza chiama morte, dolore, ci può essere qualcosa che va oltre, che ci può essere la resurrezione? Perché ci ostiniamo a calcolare e a tutto analizzare e spellare secondo una logica per dire avevo ragione perché le cose vanno così? La vita non è questione di logica, la vita non è questione di matematica o di scienza in senso stretto, ma è questione di amore, è questione di chi crede anche quando tutto ci sembra dire il contrario. Allora Giovanni, infatti, in questo Vangelo che abbiamo ascoltato, che fa? È l'unico che vede e crede, perché a questo passo successivo di credere a ciò che gli altri non credono più. Allora mi piacerebbe che ciascuno di noi in questa sera potesse darsi la possibilità di credere. Crediamoci un po' di più, ma crediamo un po' di più e osiamo un po' di più, sogniamo. Guardate che le cose possono essere diverse. La mia vita può essere nuova, può essere altro. Non ci lasciate ingabbiare, vi prego, dalle funi e dalle liane che ci tengono legati ad una realtà che a volte non ci appartiene. Proviamo a barcarla questa soglia, proviamo a gettarci un po' più in là e a credere, perché credere è questo. Perché io non posso non avere occhi da risorto e stare qui oggi a celebrare la Pasqua e ritornare nella mia vita quotidiana e ancora a fare cazzotti con tre o quattro cose che sono semplicemente la realtà e non credere che è possibile la resurrezione, che è possibile altro, è possibile. Invece a me mi sembra che abbiamo smesso di credere a questo, però io mi chiedo, e allora perché celebriamo la Pasqua? Cioè perché diciamo a tutti è resurrezione, pipiripipi, tutti quanti buona Pasqua, buona resurrezione, andiamo alla messa a Pasqua, bene, tutto caruccio, ma se ci si ferma qui, ragazzi, siamo perduti. Allora i cristiani perché non credono più all'impossibile? Perché non credono che c'è qualcosa di oltre me e di oltre l'evidenza? Io voglio crederci, perciò io credo a tutto, io credo a tutto e continuerò a credere. Mi diranno che sono un illuso, un sempliciotto, benissimo così, voglio essere, perché non voglio essere di quelli che alla fine diventano così cinici e così piccoli da credere che la vita ha un inizio e una fine. Per me la vita ha un inizio, non lo so se avrà una fine. La cosa che accomuna tutti e tre i cuori è che corrono, corrono. Sapete perché corrono? Perché non c'è più tempo. Non c'è più tempo, vi prego, bisogna correre, bisogna fare in fretta. Non bisogna stare più lì e dire piano piano, facciamo una cosa alla volta, piano e millenni. No, la risurrezione ci invita ad andare un po' di fretta. Dobbiamo correre, dobbiamo rischiare in questa corsa. Non state lì a fare sempre i calcoli con quel pallottoliere davanti, a dire ciò che mi conviene, ciò che non mi conviene, cosa faccio, cosa non fanno. Corriamo, tutti e tre corrono, la Maddalena corre, Pietro corre, Giovanni corre, e tu? Io che cosa sto facendo? Sto ancora fermo? Comincia a correre, comincia a sentire che il tempo è breve, è un tempo favorevole, è vero, ma è breve. E allora perché perderci il meglio? Perché? Perché perderci il meglio della nostra vita quando possiamo cominciare a correre e trovare in maniera inaspettata qualcosa che non avremmo mai pensato, quella resurrezione? Allora io vi auguro veramente questo, ci auguriamo, lo faccio anche a me questo invito, perché tutto quello che condivido con voi lo dico prima a me. Io non sono un maestro, ma semplicemente un discepolo come voi che cerca insieme di seguire l'unico vero maestro che è Gesù e provarci, provarci insieme, provare insieme veramente ad avere occhi nuovi, occhi da risorto, pieni di sensibilità. Vi prego, fatevi accusare da tutti che siete troppo sensibili, perché è un grande complimento. Impegniamoci in prima persona. Cominciamoci ad assumere le responsabilità, a dire sono stato io, e non fare come Pilato che invece se ne lava sempre le mani. E terzo, crediamo un po' più all'amore, perché chi ama non perde mai.